ударится в номенопелоза.
Бачок я на бока бабоза. Мама кискифу.
Ма соно на мико.
Карлито.
Дама люпо.
Дракулино и Франкенштайн.
Una mano pelosa.
E ti spaccio chi ha una bocca babosa. Mamma che schifo.
Ma sono un amico.
Carlito.
L'uomo lupo.
Draculino e Frankenstein.
Eccoci qua ragazzi, abbassiamo, se no vi faccio fare un timpano. Eccoci qua ragazzi, bentrovati, questo appuntamento con Siamo la Frutta in diretta web su Radiofonica fino alle 17. Mi trovate da Nicola, due donne, ospiti femminili, quindi adesso beato fra le donne almeno fino alle 4, poi vediamo dopo le 4 alle 5. E quindi bentrovata arte terapeuta, ho detto bene? Benissimo, vedi, non sono sbagliato con la definizione. Monica Gheri, ciao Monica, bentrovata.
Grazie,
grazie per essere venuta. E poi mi fa la spada e d'aiuto, ma mai di casa, quindi conosce tutto, tutte e tutti di questo posto, una mia carissima amica, nonché appunto oggi mi aiuta fino alle 4, una spada radiofonica. Allora, non mi chiamo Zao, ma non mi è carina Laura Rossi, ho detto bene?
Perfetto.
Sono stato bravo.
Perfetto, ciao a tutti.
Grazie per essere venuta, tutte e due.
Grazie a te. Grazie.
Allora, prima inizia a fare interrogazione a interrogati, poi alle 4 ti do il voto finale, se sei promosso o meno, uno scherzo. Vediamo se ci possono ascoltare immediatamente, subito, all'istante, senza andare sul sito della radio e poi insomma perdere tempo. Spero che mi capite, perché non è facilissimo dire tutte le parole, quindi ci provo, però insomma spero che mi capiate. HTTP due punti SES saperei a sbaglia
slash
malissima, ma hai aiutato, se non sapevano che cosa era. www.radiofonica scritto a ph, non vi sbagliate, .com sempre ancora quella
malissima.
Play, di nuovo quella
play,
e se non ancora l'assesso
slash
index, quel che finale punto php, questo è l'indirizzo per la scuola. Spero che abbiate capito, sono nel sito di Radiofonica e potete trovare adesso in diretta e ci potete ascoltare, quindi eventualmente poi questo non abbiate intuito. Allora Monica, iniziamo con te.
Sì, va bene.
Pronta?
Sono pronta, dopo tutto questo tempo.
Tanto sappiamo, tanto diciamo che Monica era un po' che inseguiamo, un po' che inseguo, poi finalmente ce l'ho fatta, forza di, no? Di inseguiti ce l'abbiamo fatta, ce l'ho fatta, sì. Quindi grazie ancora per essere qua. Siamo a Frutta Radiofonica, ma più o meno mi inviate chi è Monica? Io tratto il terapeuta, no? Però così è molto generale. Non specifico chi è Monica Gheri, che vuol dire essere arte terapeuta.
Grazie intanto per avermi invitata e per avermi dato questo spazio. Monica Grelli è una appassionata dell'arte in primis, da piccola studio e lavoro, cioè disegno e dipingo, poi dopo piano piano approdo alla ceramica, quindi io sono In primis ceramista, da 29 anni, e divento ceramista proprio nel giorno, l'anno che divento mamma. E spesso dico mater materia proprio perché...
Ma caso oppure c'è...
No, è stato, sì, è stato un caso. In realtà ero sempre all'interno dell'ambito artistico, però ho esplorato questa materia proprio quell'anno lì. E quindi infatti mi portavo dietro la bambina con me, col guscio, insomma, all'interno dei laboratori di Deruta, che ancora mi ricordano, mentre andavo a dipingere. E quindi nasco come pittrice, pittrice a olio, disegnatrice, eccetera. Poi dopo però, e anche lì l'ho espresso nella ceramica. Poi piano piano ho fatto un corso con Orfei Bruno, che era il professore dell'Accademia, un artista famoso di Umbro, che mi ha, con il quale ho fatto il laboratorio libero del nudo, e lui poi mi portò a Deruta per realizzare da uno dei miei disegni una scultura, e da lì ho iniziato a lavorare l'argilla, e così l'argilla diventa un materiale molto importante per me, e quindi inizio come, insomma, il mio mondo è l'arte, ecco. Poi dopo però, ecco, nel momento che sei artista e ti capita di fare laboratori di ceramica, eccetera, spesso ti capita che ci siano delle cooperative sociali o delle situazioni scolastiche dove ci sono delle anche disabilità, dove ti chiedono di fare magari dei laboratori artistici specifici, no? E mi è capitato più volte di lavorare in questo contesto, anche con il Serafico d'Assisi, con i ragazzi non vedenti. Mi è capitato così, in maniera molto professionale, da artista, artigiana, diciamo, più che artista. E poi alla fine è successo ancora di più, che ho messo fuoco proprio la mia attività terapeutica, quando sono andata proprio in crisi economica, proprio in generale, con l'ambito ceramico. Cioè tutta la regione nel 2007 è andata un po' più in crisi nel nostro ambito artigianale, e io ho cominciato ad avere, accusare di conseguenza i colpi, diciamo, di questa crisi. E quindi niente, sono andata proprio in conflitto con il mio lavoro, e non volevo più neanche vedere la ceramica né l'arte, sono andato un rifiuto, sì, perché ero rimasta ferita, per cui la ferita era rappresentata dal mondo che amavo, e non era molto facile viverci in questo contesto. Quindi ho cercato di ricontattare, quando io facevo questo lavoro artistico, però in maniera molto profonda e molto emozionante. E mi ricordo che accadeva quando avevo questi contatti con ragazzi down,
in difficoltà,
e per cui ho detto, ma mi piacerebbe tanto poter riprendere e ricontattare quel momento, magari dandomi disponibile anche gratuitamente per fare dei laboratori per queste. L'importante è che ricontatto in me e ritrovo la fiducia in me in questo ambito. E così ho contattato un'amica di mia sorella che lavorava su una cooperativa sociale, e che mi ha messa in contatto con una cooperativa, Lauriga, che faceva il turismo, appunto, sociale, e mi hanno invitata a partecipare ad una 15 giorni a San Benedetto del Tronto insieme ad altri operatori. Per me, io ero già grande, considera che avevo già 44 anni, capisci? Quindi avevo i figli, ho lasciato tutto, sono andata due settimane al mare così, e ho dato questo mio apporto, oltre che artistico, avevo anche un utente che dovevo, diciamo, gestire io. E c'è stato subito un grandissimo coinvolgimento. Io poi sono una che a livello umano mi coinvolgo molto, cioè è una cosa che mi appartiene. E quindi da lì sono tornata cambiata, cioè sono proprio cambiata molto, e ho detto, io voglio fare questo, ma che cosa posso fare? Cioè io ho fatto il laboratorio artistico durante quei 15 giorni, ma mi sono accorta che le utenze erano diverse, c'era un autistico, c'erano delle disabilità fisiche, psicofisiche, e mi sono resa conto che io sì, potevo dare loro il benessere attraverso l'arte, però non ero del tutto, mi sentivo del tutto preparata. Così ho voluto informarmi, ho trovato la parola chiave, arte terapia, formazione quadriennale di arte terapia. Ho cominciato a informarmi, mi sono uscita un po' di scuole, era il 2008, ancora non era riattivata la scuola di Perù dell'Umbria, almeno a me non mi risultava quella della cittadella d'Assisi, e incappai sulla scuola di Milano e una di Bologna, che era appunto l'art terapia italiana, e decisi di fare il propedeutico con loro, e venni, insomma, da lì è iniziata la mia formazione quadriennale. Allora fu quadriennale, fu una grande, diciamo, sacrificio anche a livello economico, oltre che di tempo, oltre che rimettersi a studiare dopo tanti anni, insomma, erano più di 44-45 anni, quindi nel 2009 inizio a fare questo lavoro.
E poi
da lì ho iniziato a fare tirocini e da lì ho conosciuto varie situazioni che le potrei raccontare.
Allora, se con la musica poi mi continui a raccontare. E continuiamo a chiacchierare. Questa dovrebbe piacere a Zao, giusto?
Sì, stavo guardando il
ma va l'assetta che dice?
Ma direi che è promossa. Perfetto. Quindi
brava Laura.
E allora è presente tu, perché tu conosci, no?
Guarda, sì, parliamo di Nicolò Fabi con Costruire e direi che siamo all'interno di questo discorso in maniera, cioè l'abbiamo centrato, perché costruire con l'arte terapia è una costruzione di sé.
Sì,
del sé.
Esatto, bellissimo. Quindi, grazie Laura.
Buon
bellissimo.
Ascolto.
A costruire con Nicolò Fabi. A dopo, ciao.
Chiudi gli occhi. Immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza. Ah, si vivesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora. Penseresti all'odore di un libro nuovo, quello di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, è costruire e sapere, e poter rinunciare alla perfezione. Certo più teatrale, così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione, così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, l'inchino poi il sipario, ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tempo e il testamento. C'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire a sapere, e poter rinunciare alla perfezione. Stringo le
Eccoci qua, ragazzi, ancora in diretta web dopo questa bellissima canzone. Nicolò Fabi costruisce una canzone, un titolo top, no?
Sì.
Tanta roba, come possiamo dire, no? Veramente, assolutamente. Allora, torniamo con Monica e con Zao. Monica, allora, abbiamo parlato un po' di come iniziare, no? Questa tua esperienza terapeuta, arte terapeuta, scusa. Adesso vediamo, parliamo di utenti, no? Quindi delle persone, età, di utenti con cui hai a che fare, con cui ti rapporti, questa tua esperienza, giusto?
Sì.
Quindi che età e come sono questi utenti? Com'è questa utenza?
L'utenza è variata nel tempo, è iniziata sin da subito con i bambini, che sono stati l'utenza, diciamo, quella più consolidata, quella più a cui io mi riferivo con più naturalezza, e ha sempre funzionato molto molto bene. Bambini fino all'età di 10-12 anni, anche sono arrivata anche a lavorare con i preadolescenti, anche alle medie, quindi è stato e lo è ancora, posso dire, aperto questo canale, però nel tempo si è affacciata sempre di più l'utenza adulta. Perché intanto ho lavorato con, diciamo, io ci tengo a dirlo che ho lavorato in tirocinio con la scuola, ho approfittato, no? Perché ti danno la possibilità col tirocinio di lavorare un po' con tutte le utenze, perché credo sia necessario che una persona in formazione provi a lavorare con tutte le utenze possibili per poter individuare qual è quella più congeniale, perché è inutile che vai a lavorare con una utenza che ti corrisuona in maniera difficile a te come persona. Io per esempio in oncologia ai bambini probabilmente non ce l'avrei mai fatta, proprio per come sono fatta io. Bisogna essere veramente anche capaci, essere anche onesti dei propri limiti. Ecco, una cosa molto importante della formazione di arte terapia non è stata solo quella di conoscere e studiare i teorici della psicoanalisi per poi essere in grado di aiutare l'altro, ma soprattutto formarsi in se stessi, cioè fare una formazione personale, esatto, un percorso personale di conoscenza di sé.
Certo.
Perché non si può aiutare l'altro se poi non si è, diciamo, a conoscenza delle proprie fragilità, dei propri limiti, delle proprie vissuti, dei propri
stessi
traumi, perché tanto i traumi, diciamo, che sono nella vita di ognuno di noi sono presenti.
Assolutamente.
No? E a parlare di trauma, appunto, toccando questa parola magica, diciamo, esce fuori il terremoto. Cioè io qui, diciamo, subito dopo il terremoto del 2016, ho avuto il richiamo forte verso quelle terre che, diciamo, sono intanto le terre nostre, perché siamo legati tutti noi umbri, no, alla Valnerina. In quel momento avevo una grande, sentivo proprio un richiamo, ho capito che lì bisognava lavorare sulla base sicura. In quel momento io lavoravo nelle scuole, lavoravo con un progetto che si chiamava Distruggere per Creare.
Stavo lavorando, è bello forte,
sì, infatti lì per lì ho anche pensato se era il caso di proporre come laboratorio quello che avevo in mente, che stavo, diciamo, portando avanti con le scuole in quei territori, sempre partendo dai bambini. Lì è stata una cosa importante per me, è stata una svolta professionale molto grossa, perché mi ha messo di fronte alla progettualità. Ho fatto un progetto che ho scritto insieme alla mia allora supervisora e didatta, ma che poi appunto ora siamo colleghe, perché anch'io spesso lavoro con lei, ma Loretta Salzillo, okay. Sì. Attraverso con lei abbiamo appunto messo a punto questo progetto che era nato da me, ma lei mi ha aiutato inevitabilmente, e abbiamo creato, ho creato da qui, da Perugia, perché io ero qui, lei è di Milano, quindi mi ha dato solo la possibilità di avere molte colleghe in tirocinio o già diplomate, e creato una rete di equipe, diciamo, di arte terapeute, che eravamo intorno a 12 arte terapeute, che abbiamo potuto fare un intervento post emergenziale nei luoghi che ci hanno consentito di farlo. E quindi ho girato insieme a questa, diciamo, rete di contatti, che poi è passato dai sindaci alle associazioni, a chi operava in quei giorni all'interno dell'emergenza. Sono stata aiutata tantissimo da un'associazione che ci tengo tantissimo a dirlo, perché è stata l'associazione che mi ha invitata a fare il mio primo laboratorio Distruggere per Creare a Sellano. La città di Sellano è una città che, un paesino, insomma, un comune molto a me, a cui sono molto legata, proprio per questo, perché è iniziato tutto lì. e l'associazione si chiama Lumi, e c'è stata Alessandra Parisi, Pier Giorgio Faraia, purtroppo che non c'è più, Roberto Battista, e sono stati loro ad aiutarmi e a sostenermi nel creare la rete. Soprattutto Pier Giorgio è stato fortissimo, e Alessandra, a crearmi la rete di contatto, perché loro, vivendo lì, avevano contatto con da Emergency a che ne so, tutte le varie associazioni che stavano nel territorio, ai Montanari Testoni, la Marianna Stella, la fantastica Marianna. Io ho potuto veramente conoscere tantissime persone bellissime, che si da Cascia, con Monica Del Piano, che era l'assessore al momento, che mi ha aiutata tantissimo. Abbiamo avuto dei contatti dalle suore di Santa Rita, che ci hanno messo a disposizione le camere dove ospitare le nostre arte terapeutiche che operavano a Cascia. Io andavo, magari ero sull'associazione dei Montanari Testoni perché lavoravo a Norcia, poi Vallo di Nera con la grandissima sindaca, che è stata riconfermata molto in gamba. Poi abbiamo lavorato appunto Sellano, a Preci, e quindi è stato fatto, e a Matrice, una cosa importantissima. Matrice è stato molto tosto. Ecco, questi bambini venivano invitati a partecipare a degli incontri, 7 incontri, erano 7 giornate, dove loro appunto lavoravano sul trauma, riattivandolo attraverso questo distruggere per creare. Allora, sembra molto forte questa cosa, effettivamente lo è, però io, avendola già sperimentata a scuola, probabilmente arrivavo già pronta un po' a gestirla. E ovviamente a scuola avevo fatto portare da casa degli oggetti in ceramica e che appartenevano alla loro storia. Loro purtroppo a casa non c'era più niente, le case erano vissute soprattutto ad Amatrice, e quindi portammo noi delle mattonelle imbustate con la plastica, messe dentro una cassa, i bambini tutti travestiti in sicurezza con gli occhiali da antinfortunistica, la mascherina, i guanti e il martello e le cuffie, addirittura enfatizzando il suono, no? Antirumore. Questo, per esempio, loro erano un po' titubanti, li vedevo, qualcuno andava giù di brutto perché scaricava la rabbia, perché molto era la rabbia del trauma subito. E quindi distruggevano, e poi praticamente nella parte successiva dell'agito della forza veniva invece attivata la parte razionale, quella organizzativa, di raccogliere i frammenti, ricreando una forma che era quasi sempre per loro una casa. E quindi è stato molto molto bello lavorare su questo tema, perché è stato possibile, diciamo, affrontare, cioè superare, non proprio tutto il trauma ovviamente, però affrontare l'iniziativa, insomma l'iniziare a superarlo attraverso il riviverlo, perché tu devi sempre ripartire dal momento in cui, dalla sensazione che stai vivendo, diciamo, per poterlo poi andare oltre.
Per
no?
te la difficoltà principale qual è stata? Cioè, per te come arte terapeuta, no? Qual è stata una delle difficoltà principali su questo percorso che hai fatto con questi ragazzi?
Con questi ragazzi è stata la difficoltà, più che difficoltà è stata la paura di non riuscire a rispettare più che altro anche il loro ambiente, perché sai che l'ambiente delle montagne, dei montanari, sì, è comunque sì, un ambiente diverso, c'è una chiusura, ci sono anche delle loro, ci sono anche un carattere, no? diverso sì, dal nostro, ma che anche noi in Umbria, a Perugia, è sempre comunque una provincia che fa parte di un ambito un po' chiuso, no? Però diciamo l'attenzione, ecco, l'importante era mantenere un'attenzione altissima nel rispetto dei ritmi e dei loro bisogni, no? E non andare a forzare, ecco, la paura che non si facessero male, soprattutto che non si facessero. Però ero abbastanza tranquilla da questo punto di vista, perché loro, ciascuno agiva la forza che poteva agire, e comunque il rischio certamente c'era. Non si è fatto però male nessuno, è una cosa, è stata fatta in maniera molto bella.
Poi fate bene a citare queste popolazioni, perché comunque sono persone che ancora oggi soffrono, no?
Sì.
Dei post remoto, perché tante volte hanno parlato anche in televisione, purtroppo ci sono tante case, tanti comuni che ancora, no, non sono stati costruiti per bene, gente ancora sta nei container invece di stare nella propria casa.
Infatti,
quindi
sì,
è un dolore che, diciamo, è ancora attuale, non è solo passato,
sì, anzi adesso è ancora più forte secondo me, ma di fatti ancora io poi dopo, in seguito a questa esperienza, e poi avremo modo di riparlarne. Ho fondato un'associazione Ollus e sto lavorando sulla continuità da tanti anni, ancora io oggi sono lì lavorarci, quindi si trasforma il lavoro, però sono ancora là in alcuni comuni. Sì.
Andiamo con un'altra canzone, senza occhiali, ok, ho trovato, qualche volta posso scrivere questa anche, allora, Gerusalemme, ho detto bene?
Gerusalemme.
Ma Gerusalemme. Canzone africana.
Sì, 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 adesso poi diamo qualche informazione.
Okay. Intanto la sentiamo?
Sì, sì.
Poi
perfetto.
Diamo informazioni.
Bellissima, un po' un tormentone che va, però anche molti video che girano in rete con i bambini che ballano, a parte il video ufficiale, sì, sì, insomma, che adesso noi stiamo vedendo. E ci sono tanti video che, insomma, hanno utilizzato questa canzone come base, soprattutto con i bambini.
La sentiamo.
È carina.
A dopo.
Ok.
Bello.
Bellissima.
Gerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Gerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Spettacolo, ragazzi, Gerusalemme, e qua curiosità ce l'abbiamo, giusto?
Allora, vai. Il testo, ecco, abbiamo trovato questo, il testo è una preghiera, ora parliamo di traduzione perché penso che pronunciare questa lingua, che ora diremo qual è, Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami con te, non lasciarmi qui. Il mio posto non è qui, il mio regno non è qui, guidami, portami con te. E ripete di continuo, questa è un po' una nenia. La lingua in cui è cantata questa canzone è la lingua venda, che è una variazione del dialetto bantu, okay, ed è parlata in Sudafrica e Zimbabwe da pochissime persone. Più di 1 milione, perché se pensiamo al Sudafrica, 1 milione sono pochissime persone.
Beh, perché...
Allora, questa lingua è poco conosciuta, però come mai si è imposta? Vai. Che è stato un tormentone di questa estate. Il segreto è il fatto che questa lingua non usa le consonanti click, così scopriamo cosa sono. Sono le consonanti non polmonari, prodotte facendo schioccare la lingua contro il palato, contro i denti. Ecco.
Quelli che non dico in patinaggio, ecco. Quindi...
Penso che Nicola ci potrebbe dire qualcosa.
Capisco che vuol dire questa situazione.
Ecco, questa assenza di questo tipo di suoni conferisce alla lingua una sonorità asciutta e ritmata, e quindi ha contribuito a portare al successo questo brano.
Grazie, perché io me la ricordavo, però non lo sapevo bene.
Queste cose sono interessanti.
Come la musica c'è una storia, no?
Sì, è vero.
Andando a curiosare in rete, io la prima cosa sentendo questa canzone era: ma in che lingua è? Perché mi piaceva la lingua, avevo capito che era africana.
Sì,
poi
però
il fatto che sia venda, insomma, non è che mi faccia.
Dopo ne metto un'altra canzone africana, vediamo se hai con noi. Dopo ne metto un'altra.
Va bene, che accetto la sfida.
Del passato è stata, non dico il nome, ne avevo pari. Ritorniamo con Monica. Perché prima di parlare di Casa Quartier, dopo diremo tramite il congresso che cosa è Casa Quartier.
Lasciamo spazio per Casa Quartier.
C'è un'altra cosa importante che vuoi dire, perché nella tua percorso da arte terapeuta c'è anche il discorso delle donne, giusto? Percorso fatto con le donne,
giusto? Esatto, esatto. Perché come dicevo prima, anche come distruggere per creare, c'è la metafora sempre del processo artistico al processo di crescita e il processo evolutivo. Anche in questo caso io con le donne, le chiamo le donne, ma perché partecipano più donne che uomini? Potresti venire anche tu, Nicola, una volta, se vuoi.
Però tutte donne
qualche volta, qualche volta vengono anche gli uomini, ma diciamo che l'utenza maggiore è femminile. E richiamo il gruppo di donne per questo motivo, però diciamo che sono gruppi di donne che... possiamo definire appunto che hanno voglia di conoscersi, di fare un percorso di conoscenza del sé e di crescere, di evolvere come ciascuno di noi fa durante il processo della vita.
Ormai,
donne che vanno dai 30, 29, 28 fino ai 60,
quindi
67,
età, diciamo.
70 anni anche 70. E diciamo che c'è come un sodalizio, no, al femminile che si trovano bene anche sui gruppi misti, appunto. In questo momento è partito una serie di incontri che ho ripreso dopo il lockdown, dopo proprio i primi incontri che sto rifacendo li ho ripresi adesso, che poi è un periodo anche poco felice, almeno sembrerebbe essere.
Qui c'è anche bisogno, diciamo, di
confrontarsi. Però appunto mi sono sorpresa perché è partito tutto da una richiesta di due soggetti. Poi io per creare un gruppo che dovesse essere almeno di 4 persone sono riuscita a creare 3 gruppi da 4 persone, perché la gente rispondeva in tanti, rispondevano. Io più di 4 ho uno spazio che potrebbe ospitare tranquillamente almeno 6-7 persone, però ho voluto farlo proprio con una grande sicurezza, igienizzo tutto. Anche questo è importante dirlo, perché molti dicono che l'argilla sia un prodotto, toccandolo, no? Che appunto non è... può essere trasmittibile, no? Perché mentre i pennarelli li igienizzi, no? Invece io ho messo a punto un sistema. Intanto do dei kit che ciascuno utilizza utilizza nella quantità che serve per fare quell'oggetto, e in più tutti gli strumenti che vengono utilizzati da ognuno sono stati igienizzati, messi su una bustina, e di conseguenza di volta in volta io faccio questo lavoro, oltre che esserci dei invece utensili che vengono utilizzati dal gruppo, che sono utilizzati, e poi ciascuno si igienizza prima e dopo le mani. Poi con l'argilla è inevitabile, ti devi lavare almeno 2-3 volte le mani, quindi non ci sono problemi. Faccio il triage, prendo le temperature, prendo le loro certificazioni. Questo una volta alla settimana, ogni gruppo viene trattato così ogni volta. E sono molto contente. Oggi sono state, per esempio, proprio stamattina ho avuto il secondo gruppo e mi hanno fatto i complimenti, sono state tranquille, perché ciascuno di noi vive questo periodo in una determinata maniera. Però ecco, sono progetti che volgono alla conoscenza del sé e lavorano in prevenzione. Ecco, questo ci tengo a dirlo, perché spesso Ecco, io mi trovo bene con questi tipi di utenze. Sì, ho lavorato nel trauma, lavoro anche su temi clinici, però diciamo non proprio sul clinico, lo psichiatrico, ho lavorato sui psichiatrici, ho lavorato con la doppia tripla diagnosi, malati di AIDS, ho fatto molte esperienze, però diciamo che l'utenza a me più, diciamo, congeniale è proprio la strada, la gente di strada, la gente che si alza la mattina e ha a che fare con la vita quotidiana, no? La perdita del lavoro, la separazione, magari un dolore, un lutto, qualunque cosa. Ecco, trovare lo spazio buono, uno spazio sicuro, lo spazio quello in cui protetto, dove poter depositare ciò che c'è bisogno di depositare.
Prima di una musica, ti vuoi chiedere, qual è il sentimento, cioè il sentimento che è più comune che incontri in questo momento con queste persone, con queste donne?
Il sentimento, il desiderio,
la rabbia, il dispiacere, non lo so.
Sì, sono, allora, più che altro il senso di anche di paura, di sospensione, no? Di sospensione, ma anche la voglia di contattare, appunto, di esprimere questa paura, questa ansia, in maniera da poter essere consapevoli. La voglia di consapevolezza c'è, la voglia di essere consapevoli del tempo, di riprendersi cura di se stesse.
Questo è importante. Un'altra canzone, poi parliamo di Casa Quartier.
Esatto.
Allora,
sì.
La faccio sentire, è cantata da Giussi Ferrei, una canzone di qualche mese fa, però per una canzone figa, anche questa è un po' legata alla raffica. Non mi dico il nome, il titolo, la sentiamo e poi forse già hanno capito qual è.
Lo leggo. Adesso confessiamo che siamo qua, vai, dentro, diciamo, uno studio, vai. Il computer è qua, l'occhio
ci cade. Che titolo è?
Jumbo.
Avevo già visto.
Bellissimo.
A dopo. Ecco qua, Giambo, che bella canzone questa, insomma,
sì,
questa
bella
movimenta.
Sì, il video, assolutamente. Guardate il video, è molto carino.
La canzone che mette come data un po' di aria ci vuoi in questo momento, un
sì,
po' di tranquillità.
Sì.
Allora, Monica fa l'arte terapeuta anche a casa quartiere, ho detto bene?
Sì,
e
sì.
Quindi passando a parola.
Vorrei che ne parli, sì, prima
che cos'è
Laura.
Casa quartiere? Vai.
Certo, dire, ne parlerò brevemente, insomma,
lo so,
è un po' difficile.
Questo è l'antipasto, puoi tornare
sì,
tu parlare ancora meglio.
Magari per parlare di quella realtà. Allora, la casa di quartiere Sant'Anna è un diurno ed è una struttura diurna per anziani autosufficienti. E è una struttura finalizzata, ha delle finalità di tipo sociale, aggregativo. E quindi mi fermo qui con la descrizione, no, per dire che noi tra le varie attività che proponiamo appunto abbiamo anche l'attività di Monica. Dal 2013 la casa di quartiere Sant'Anna, che fa capo alla Fondazione Fonte Nuovo, è gestita direttamente da Fonte Nuovo, e con la riapertura è stata data una struttura un po' diversa da come era precedentemente. E diciamo che proprio all'interno di questa ristrutturazione Monica è stata invitata ad iniziare questo suo progetto di arte terapia con i nostri anziani, e soprattutto nonne, molto al femminile. Monica, non so se avete capito, è molto proiettata al femminile quando lavora con le donne, quando no, sì, vabbè, però è bella anche questa propensione perché valorizza molto la figura della donna, della femminilità. Ha anche altre cose che non ho tempo di raccontare ora, perché assicuro ha fatto nell'ambito qua all'interno della città.
Vabbè,
di
Perugia,
è molto bello queste sue iniziative. E Monica quindi è dal 2013, fine 2013,
sì, ora facevo il tirocinio, è uno dei primi tirocini che ho fatto lì.
Sì, ti sei laureata con noi, cioè
sì,
ti sei diplomata.
Nel 2016 le donne hanno contribuito a farmi gli auguri,
certo,
a mandarmi,
mi ricordo,
è stata una cosa bellissima.
Alla fine del tuo percorso
sì,
di studi,
esatto,
di Milano, insomma, l'hai vissuta insieme a noi, quindi con Monica c'è anche, c'è stata una crescita, insomma,
sì,
personale, professionale, e come ha detto prima lei, ha questa forte parte, diciamo, emotiva, ha questa empatia forte verso l'altro, e quindi non è solo un discorso prettamente arte terapeutico, ma molto terapeutico, quindi è molto portata, questo è vero, è verissimo. E quindi ora, insomma, Monica ci può dire come ha condotto, diciamo, questo progetto, come sta conducendo da noi, perché c'è stata questa continuità anche durante il lockdown.
Questo insieme a te però, ci siamo state insieme,
sì,
molto legate, diciamo che lì si è anche, sì, rafforzato un po' il nostro legame,
sì,
professionale, è vero che noi io e lei diciamo che facciamo questo quando è possibile, quasi spesso, molto spesso, anche a occhio, basta che ci guardiamo da lontano, se c'è qualcosa, però ci tratteniamo alla fine degli incontri, magari scambiamo due parole su un soggetto piuttosto che un altro, magari, ma semplicemente proprio per seguire bene
un
da
lavoro
vicino,
di equip, diciamo,
un lavoro di equip,
bravo,
esatto,
perfetto,
è veramente necessario questo, secondo me, è importante per mettere a punto anche il tipo di lavoro da far fare,
certo,
no? Per esempio adesso sto lavorando molto sul gruppo,
sì,
ho lavorato per tantissimo con i mandala, tanto tempo con la ceramica, poi l'utenza dipende, tu non puoi proporre una cosa che discrimini anche solo un soggetto, quindi devi andare a proporre un'attività che possa andare bene per tutti, in modo tale che nessuno si senta, perché non siamo, ecco, la cosa che io ci tengo tanto a dirlo è che gli anziani non sono da trattare come bambini,
infatti sto dicendo,
cioè gli anziani sono soggetti con un'esperienza,
sì,
di vita,
una
grandissima,
certo,
storia lavorativa, di relazioni, sono
familiare,
degli adulti che adesso sono molto teneri, ma non sono bambini, per cui tu devi sempre relazionarti con la consapevolezza che ci sono delle persone che capiscono se tu dà una cosa fuori luogo a uno, cioè poi anche perché metti, sottolinei in disagio, no? Invece devi cercare di metterli anche in relazione tra loro, sostenendoli, facendoli anche lavorare tra di loro con dei rimandi. Io spesso, magari dal soggetto più in difficoltà che ha fatto un'evoluzione veramente visiva, lo sottopongo anche al gruppo perché loro hanno visto che era in difficoltà, ma in quel momento sta facendo un miglioramento, diciamo così, ho attivato una tecnica propria, e tutte lo guardano e tutte lo ammirano e tutte lo riconoscono. Questo è da modo anche al soggetto di essere visto, di essere dignitosamente concludere anche il suo percorso di vita, no? Perché quello è il luogo buono, un luogo che deve essere il più possibile accogliente. Questo Laura è molto brava a farlo, anche come operatrice, come
confermo,
sì, come gestisce tutto.
Poi li pago tutti e due. Però no, è importante, poi Monica entra nello specifico. Durante il lockdown abbiamo subito attivato una modalità di contatto con gli anziani tramite WhatsApp.
Sì, sì.
WhatsApp, e grazie soprattutto ai familiari. Ora spero, esatto, che qualcuno di loro ci stia ascoltando.
Sì, sì, Gabriella, Simona, sì, Monica, Claudia, sì, il figlio di Stefania, tutti Fausto, carinissimi, tutti i figli dei nostri utenti.
Hanno permesso di aiutarci in questa modalità perché erano raggiungibili attraverso, diciamo, questo social, e Monica in questo senso impegnava i nostri anziani con dei compiti, con delle,
come faccio, no, quando vengo lì, infatti, cercando di ripristinare un po' la dinamica di gruppo.
Ecco,
qual è la difficoltà più grande che hai incontrato, Monica, dopo il lockdown? E Paolo, andai a portarsi
dopo il lockdown
negli affacciati con gli anziani a così.
Beh, allora intanto sempre il discorso, la difficoltà, diciamo, nel raccogliere, nel cogliere i bisogni, cioè, okay, più che difficoltà, l'attenzione rispetto a quello, perché capivo che le persone non erano più le stesse. Anche chi era, diciamo, al 100 prima, poi aveva avuto veramente delle perdite, perché stare tanto tempo a casa, chiusi a quell'età, si perdono le abitudini. Ecco, quello che io ci ho tenuto molto su questo del lockdown è stato quello di mantenere vivo il ritmo delle giornate, che per loro potevano sembrare tutte uguali. Invece in quel modo, il mercoledì, noi abbiamo continuato a farci tramite WhatsApp a trasmettere i disegni, loro a farli, a rimandarli, a ricondividerli, le chiamate insieme, le telefonate, il vedere che l'una aveva fatto una cosa dentro casa, no? Contestualizzata le foto. Quindi questo è stato bello. Adesso sto lavorando, per esempio, una cosa interessante sul gruppo, quindi, capito, magari faccio un disegno molto grande, fatto da tanti A4, che poi vengono distribuiti a ciascuno e vengono ricomposti una volta colorati, rimontati da Andrea, fantastico, e la Laura che ci aiutano a montare.
Ciao Andrea.
E praticamente questi disegni prendono vita per loro. È un pezzettino di loro che fa parte di una collettiva.
Io ho visto dei disegni loro e sono veramente bravissimi.
Sì, sono bravissimi.
Sono bravi a disegnare.
Ah, quindi, poi parliamo anche di soggetti che non avevano mai disegnato,
infatti,
prima.
Brava.
E la Maria Silvana Tacchia, posso fare il nome, cognome, indirizzo, tutto, però è veramente un'artista anche lei, perché lei per esempio fa le vignette per i miei amici disegnatori, se mi ascoltano.
Poi disegnare è bello, anche una terapia anche quello, no?
Lei fa le sue vignette attraverso le vignette,
produce,
racconta, produce.
Produce proprio dal foglio bianco, no?
Sì,
con la difficoltà di
è creativa al 100%.
A 90 e passa
anni. 90 e passa anni che disegna, diciamo. E mi chiede, Monica, io adesso a questo punto devo imparare la prospettiva, perché non sono capace a fare il San Pietro che sta dietro i due amanti, sì, che devo rappresentare, ecco, per dire a che livello siamo. Però ecco, e mi ringraziano perché dicono, io non avevo mai disegnato prima, perché ovviamente nei tempi dove, quando loro erano bambine, il disegno atteneva un'età infantile, dopodiché nella scuola, okay, si mirava nella lettura, nella scrittura, nel calcolo, e l'arte è sempre lasciata al, invece è la parte appunto che attiva, che esprime la parte emotiva nostra, no?
E sono carine perché dicono sempre e chi aveva tempo di disegnare?
Esatto.
Ah, è la famiglia, è i figli, è il marito, è il matrimonio, e chi aveva tempo? Carine, no?
Però vabbè, si riscoprono,
è uno specchio di una società, insomma, no?
Sì, esatto.
cambiata sicuramente,
sì. Bello, bellissimo, sì.
Andiamo con un'altra canzone, questa è la setta, Monica, presento
è Mystery of Love, perché sì, è Sufjan Stevens, sono scoperto da un po' di tempo, ma ho visto un film l'altro ieri, mi è piaciuto tanto.
E quindi la sentiamo.
La sentiamo, vai. Sì, si chiama, il titolo del film, chiamami col tuo nome.
La canzone, il mistero dell'amore, può essere?
Sì, è il mistero dell'amore.
Non so in inglese,
è
ma questo ci sono.
È un amore particolare,
okay,
però
la sentiamo.
Molto, sempre un grandissimo amore tenero.
A dopo. Thank you.
see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, a white noise, what an awful sound.
Eccoci qua, ragazzi, siamo sottofondo, così la sentiamo mentre parliamo. Eccoci qua per gli ultimi 5 minuti con Laura e Monica, poi tanto li aspetto, quindi sentite altre volte, non è finita qua. Insomma, poi Monica, sai che è venuta prima volta di tornare altre due volte.
Ah, sì?
Preparati per questa penitenza da pagare futura. Allora, ricordiamo i contatti tuoi anche di Casco Quartiere, quindi Monica, i contatti vuoi?
I miei contatti, allora, io sono in Via dei Priori 26, e dove ho il mio atelier di ceramica e sotto il mio laboratorio di arte e arte terapia.
Okay.
E mi trovano su Facebook, su Instagram, Monica Grelli, Mogre Ceramiche, tra Arte Terapia Ollus.
Ultimissima, ma che cos'è per Monica l'arte terapia?
Come?
Che cos'è per Monica l'arte terapia?
Per me l'arte terapia è l'emozione, l'espressione delle mie emozioni.
Adesso già i contatti che ascolti e poi ti faccio anche le domande.
Allora, se ci volete contattare, noi siamo anzi in un momento di promozione, probabilmente vedrete in giro per la città la nostra pubblicità sia sui muri, grande, volantinaggio, e anche un bel servizio che è andato in onda a Rete Sole, quindi penso che verrà riproposto. E veniteci a trovare, magari se avete qualche anziano che pensate essere un pochino isolato, questo rischio di isolamento, di emarginazione, ma anche se non ha questo rischio, anzi, per passare un po' di tempo insieme anche con Monica, appunto.
Grazie.
Monica due volte a settimana è con noi. E il numero di telefono della Casa di Quartiere è 075 36500. E ci contattate, ci parliamo.
Andate, perché
e vi invitiamo.
Assolutamente.
Sì, è molto bello.
Assolutamente.
Sì.
Che cos'è per Zau a Casa di Quartiere? Per Aura, scusa.
Mi verrebbe da dire che dopo 7 anni e mezzo di...
7 anni e mezzo.
7 anni e mezzo, anche nel 2013.
Siamo
insieme.
Siamo a luglio 2013, è volato. E un posto come molti che sono passati a Casa Quartiere in molte modalità di volontariato, di tirocinanti, di studenti, molte persone... Forse è un posto bello, bello perché permette di creare dei bellissimi legami. I nonni diventano per noi dei canali di comunicazione di sentimenti. E per me diventa un po' l'estensione della vita di Laura, i miei nonni.
Io vorrei aggiungere una piccola cosa, piccolissima, che l'arte terapia ci aiuta a trasformare la realtà in modo creativo. Beh, è importante, grazie. In questo momento
possiamo salutare, vai, ci sta ascoltando Elisa, la nostra amica Elisa. Robertone. Ciao Elisa, Robertone, ora te la mando io la canzone, non ti preoccupare. E poi salutiamo i familiari se ci sono, insomma,
tutti i genitori,
perché alcuni ci stanno ascoltando.
Perfetto, le donne, il gruppo donne di Sellano che mi ascoltano, penso e spero di sì, e tutte le donne con cui lavoro e tutte le persone che mi conoscono.
Ho invitato anche ad ascoltare molti dei nostri volontari, dei ragazzi del servizio civile presenti e passati, se ci sono anche loro salutiamo anche loro. E questo mio amico del paese, un famoso DJ, Raffaele, che ci stava scrivendo dicendo insomma alcune cose, salutiamo molto anche
che
lui,
che poi se lo contatterò anch'io. Ciao Raffaele,
sì, Raffaele, ciao, contatteremo.
Grazie di cuore, veramente,
la canzone,
assolutamente, grazie di cuore, grazie, vi aspetto e complimenti e bocca al lupo per tutto quello che fate.
Grazie.
Come arte terapeuta e come casa quartiere.
Casa quartiere.
E grazie. Vi lasciamo con due canzoni. Uno Bombadas, che è tormentone, no? L'estate, beh, dell'estate.
Beh,
e poi per Roberto Negore, amico.
Sì.
Ottima seta, perché come dice la canzone, sei amico di una donna e non di qualche.
Non ci combinerai mai niente, mai non potrai.
Bella
canzone.
È pure veramente vero.
Bella,
ciao Roberto, grazie.
Ciao.
A fa poco, grazie ospite. Ciao.
Sisters, good night. I hope you're feeling all right.
It's the return of the international dancehall sound, coming back straight from the underground.
Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce, che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Tortacciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri.
Il suono delle tue risate, primo giorno di una nuova estate, ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. Voglia di ballare un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia, in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva.
Tu ridi, che poi mi innamoro davvero. Tu sei tutto ciò che volevo. Stanotte facciamo tardissimo, la luna lassù.
Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate, ho voglia di fare.
Cosa però non si ricordano il principio naturale che
la regola dell'amico non sbaglia mai. Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai non vorrai rovinare un così bel rapporto.
Tu parli e tutti ascoltano, ridi e tutti ridono, è una gara chi ti asseconda di più, mentre tu giochi e un poco provochi, però mai esageri, sul più bello vai via, sola e lasci tutti così a rodersi per capire che
la regola dell'amico non sbaglia mai. Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai non vorrai rovinare un così bel rapporto. La regola dell'amico proprio perché sei amico non combinerai mai niente, mai niente, niente, mai non potrei mai vederti come fidanzato.
Calda che mi coccola la testa, un piede fuori che si infreddolisce appena, uscire solo quando è pronta già la cena, mangiare e bere sempre solo a dismisura, senza dover cambiare buco alla cintura, e poi domani non andrò neanche al lavoro, neanche avvertirò perché il silenzio è d'oro, tornerò con gli amici davanti a scuola, ma senza entrare solo fuori a far la ola. Non ci saranno ripetenti, punto e basta. Staremo tutti insieme nella stessa vasca, così grande che ormai è una piscina. Staremo a mollo dalla sera alla mattina, così che adesso è troppo pieno e non si può più stare.
Eccoci qua ragazzi, siamo tornati sempre in diretta su radiofonia.com. Cambio della guardia e partiamo da chi oggi appunto è qua con me, che mi fa la spalla, quindi si è formata proprio, un ben trovato a Pier Paolo. Ciao Pier.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Era un po' che...
Sì, abbiamo latitato ma siamo tornati.
Quello è importante. E ben trovate, perché mi torno, quindi a volte tornano, giusto? A Giorgia, ciao Giorgia, ben
ciao,
trovata.
Ciao a
Giorgia
tutti,
Mazzanti.
Grazie, sì, sì, sì.
Grazie ancora per essere qua.
E grazie a voi.
Allora, tu sei cantante, però l'ultima volta, da allora, di mesi passati, un po' di sviluppi, di novità, ho
sì,
detto
sì,
bene?
Sì, noi ci eravamo visti appena uscito l'album,
bravissima,
mi sembra,
bravissima.
No? Sì, 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 sì.
Qualche mese dopo,
sì, sì, esatto. Poco prima, infatti, credo che del lockdown e tutto quanto.
Diciamo l'album, come si chiamava? Che
non è riprevista, okay. Quindi è l'album che è uscito adesso quasi un annetto fa, quindi siamo proprio quasi per il compleanno, diciamo. È stato l'album, sì, che è uscito, prodotto dalla PSR Factory, l'etichetta discografica di Guido Guglielminetti, che è appunto il mio produttore, e lui è tra i tanti bassista produttore di Francesco De Gregori, insomma lo storico, sì, bassista e produttore. E sì, un album che appunto ha avuto delle collaborazioni preziose, come io dico sempre, quindi è stato insomma una bella soddisfazione. Poi è andato anche molto bene, nonostante poi il periodo sì,
un po' particolare,
un periodo veramente particolare, difficile, faticoso, ma poi ci siamo inventati un po' di cose, nel senso che in questo periodo, poi, che ovviamente non ho potuto più fare promozione dal punto di vista dei live, quindi abbiamo fatto, dato che il mio album, diciamo che ha un messaggio un po', lancia un po' un messaggio, cioè quello di appunto dare di sottolineare un po' l'importanza di una femminilità che va oltre gli stereotipi, quindi diciamo che è un concetto che ho cercato di comunicare anche non potendolo cantare, diciamo così. E quindi ci sono stati degli incontri online con delle scuole, ci sono stati dei webinar, insomma un po' come eventi culturali oltre che musicali, quindi questo in realtà mi ha reso molto contenta, perché in un momento in cui non potevo far appunto suonare e cantare le mie canzoni, diciamo che hanno comunicato comunque in altro modo, quindi sono stata molto contenta. Quindi sì, incontri con la scuola, ma anche al di là della scuola, okay, quindi okay. Diciamo è stato, insomma, comunque sono stati dei bei momenti.
Come sono andati questi incontri con le scuole? Bene, no?
Bene, devo dire che sono stati anzi al di sopra delle aspettative, perché poi io l'ho fatti sia con ragazzini delle medie che con ragazzi anche più grandi delle superiori, e ho trovato una sensibilità e un'attenzione non così scontata, anche perché poi comunque tramite un computer, no, non è neanche facile. E invece no, sono stati incontri molto belli, abbiamo parlato un po' di questo soggetto imprevisto che si affaccia sia nella storia ma anche nell'arte, insomma, nella società, e quindi di questa femminilità che va oltre i canoni tradizionali, e che però ovviamente ha il suo valore, la sua importanza, la sua identità.
Dove si può trovare questa parte? Dove si può trovare il CD?
Allora, l'album si può trovare in tutti i digital store, quindi su tutte le piattaforme digitali si trova, e poi comunque io ho delle copie fisiche che tra l'altro anche in questo periodo sono state spedite,
grande.
E quindi magari qualcuno, chi vuole, può scrivermi anche tramite la pagina Facebook,
no?
Sì, sì, assolutamente.
Pier,
com'è stato, quanto è stato difficile fare a meno del contatto col pubblico in questi mesi?
Allora, è stato molto difficile, anche perché io poi per i miei live io amo molto le situazioni acustiche, quindi per me il contatto diretto con il pubblico anche in un'atmosfera molto raccolta per me è stato sempre fondamentale, quindi per me è stata una mancanza veramente grande. E oltre poi la difficoltà che questo settore, che è quello appunto degli artisti dello spettacolo, insomma più in generale, ha provato, una difficoltà veramente significativa. Quindi non era neanche facile mantenere, diciamo, la fiducia in quello che si fa. E quindi credo, insomma, che sia veramente importante pensare ad un sistema che tuteli finalmente questa categoria, a partire dagli artisti, ma anche agli insegnanti di musica, anche perché io poi sono pure un insegnante, quindi è stata una difficoltà veramente, veramente grande, che poi coinvolge la professione che uno fa a 360 gradi. E quindi credo che sia ora, sì, di valutare un sistema che prima di tutto dia dignità a questa categoria e che poi la tuteli, appunto, soprattutto sì. In questi...
È una questione purtroppo annosa nel nostro paese. In altri paesi lo statuto degli artisti,
esatto,
è meglio codificato, meglio riconosciuto e quindi più tutelato. Nel nostro paese a volte mancano tutele che siano un po' più rassicuranti, e di conseguenza purtroppo molto spesso l'arte viene percepita come intrattenimento, come esatto. solo intrattenimento, e quindi è la prima voce di spesa che viene tagliata in situazioni di emergenza come queste.
Esatto.
Già sempre sofferto di tagli, tra sì, virgolette, no? strutturali, esatto, nel corso degli anni passati, perché il pareggio di bilancio, no?
Sì.
E altre questioni sembravano all'ordine del giorno e più importanti. Sicuramente ha messo a nudo una difficoltà.
Sì, sì, è vero, soprattutto poi infatti appunto per chi lo fa per professione e non per hobby, perché c'è anche questa,
sì,
questa distinzione che secondo me va fatta. E quindi poi sì, anche poi tramite le lezioni è stato anche lì un inventarsi delle cose, perché abbiamo fatto
infatti,
tutto online
e
quindi devo dire, però devo spezzare veramente una lancia a favore di questi ragazzi, che secondo me sono, oltre alla categoria artisti, no, un po' anche una fascia più debole tra virgolette in questo momento. E io l'ho trovati molto, almeno per la mia esperienza, l'ho trovati molto, molto attenti, molto bisognosi di fare, di avere anche una certa considerazione, e quindi devo dire che nonostante la difficoltà del momento sono state insomma degli incontri, delle lezioni, dei momenti veramente fruttuosi, e non pensavo insomma. Anzi, poi questa cosa ci porta anche a riscoprire, no, un po' di strumenti che noi diamo un po' per scontato, li vediamo come una seconda possibilità, ma in realtà le lezioni online, il fatto di stare connessi anche al di là, no, di un problema del genere, è una cosa che comunque è un'opzione che va valutata, perché in tanti casi è un aiuto, è una cosa, una possibilità in più che permette a tante persone di essere in contatto. Quindi io ho avuto anche allievi in questo periodo dalla Sicilia al Piemonte, e è una cosa che
web,
si può,
no?
comunque fare, esatto, quindi insomma,
cioè, il risvolto positivo è stato
il
questo,
risvolto, no? positivo, perché penso che dobbiamo vedercelo, perché sennò veramente ecco, se proprio c'è un risvolto positivo, sì, io credo di averlo visto almeno per questo, sotto questo punto di vista, sì, c'è stato, insomma, ci ha portato a riscoprire un po' la positività di certe cose, e oltre che la pesantezza, magari la difficoltà, questo sì.
Pietro, anche a te, no? Da insegnante, no? E Cinoein, quella difficoltà c'è stata più tangibile che hai trovato?
Beh, la difficoltà secondo me consiste nel riuscire a percepire, a tastare il polso della situazione, il filtro telematico digitale è piuttosto robusto, di conseguenza quella distanza che si sente è difficile da colmare, perché quando si studia tutti quanti assieme il rapporto è più diretto, e anche attraverso gli sguardi, le reazioni immediate,
sì, sono d'accordo.
E le stesse impressioni epidermiche, si riesce a costruire un dialogo di tipo diverso. La lezione a distanza possiede i suoi vantaggi, perché non esistono vantaggi e svantaggi sbilanciati,
sì, sì,
dall'una o dall'altra parte. Tuttavia, se non altro, l'occasione che il coronavirus ha, tra virgolette, imposto, ci permette di strutturare diversamente questo tipo di relazione, e quindi in realtà la lezione a distanza può avere i suoi benefici se viene concepita molto diversamente da quella in presenza. Tuttavia,
sì,
in questo frangente siamo un po' agli inizi, siamo un po' stati quasi pionieri, nel senso che quasi nessuno degli insegnanti era abituato a tenere lezioni a distanza, e di conseguenza si è dovuto rimboccare le maniche e si è dovuto creare competenze in parte nuove. È una frontiera alternativa che può coesistere, insomma, accanto a quella
presente,
tradizionale. Forse non la può sostituire del,
no,
tutto,
assolutamente,
ma indubbiamente è preferibile all'assenza di dialogo, quindi è la necessità di cui si fa virtù.
No, questo è vero, sono d'accordissimo con questa visione. Poi io non vedevo l'ora di tornare comunque in presenza, anche se con un plexiglass davanti, però se ne sentivo veramente il bisogno, anche perché poi nel nostro, cioè per quanto riguarda l'insegnamento, ovviamente, no, l'impatto umano è veramente fondamentale, quindi magari saper trasmettere delle cose attraverso uno schermo è importante, ma niente può ovviamente,
e il contatto è tutta un'altra cosa,
esatto, no, non può sostituirlo ovviamente.
Perfetto, andiamo con una canzone un po' dietro nel tempo, poi se avete richiesto chiaramente scatenatevi, sia te che Giorgia, 50 spesa, ma un po' indietro nel tempo, torniamo giovani tra virgolette, non perché siamo anziani, però torniamo adesso un po' più piccoli, e poi torniamo con Giorgia e noi, a dopo.
fiaccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa, dammi una speciale estate che avanza, dammi una vespa e ti porto in vacanza. A marce in granate dalla prima alla quarta, devo fare in fretta, devo andare a una festa, fammi fare un giro prima sulla mia vespa, dammi una special l'estate che avanza, dammi una vespa e ti porto in vacanza.
Tornati in diretta, siamo alla frutta, sono le 16.20 di sabato 17 ottobre.
Siamo anche anno?
Del 2020, quasi 2021, e con noi abbiamo Giorgia Bazzanti. Giorgia Bazzanti, cantautrice o cantante?
Tutte e due.
Cantante e cantante, quindi è cantautrice e anche interprete.
Esatto.
Interprete e cantante. Il suo ultimo LP si chiama Non è riprevista?
Sì.
Giusto, è uscito un anno fa, quindi
sì,
siamo qui per celebrare l'anno di vita e anche per ascoltare i progetti che Giorgia ha in cantiere, perché i cantautori, i cantanti non si fermano mai.
Non si fermano mai, esatto.
E fra gli altri progetti c'è quello di accademia insegnante di un'accademia diventata.
Sì,
giusto?
Sì, nel senso che quest'anno io sono diventata la referente Umbra, quindi sono una direttrice didattica della sede Umbra, che è qui appunto dell'Accademia La Voce di Fulvio Tomaino, mia sede principale a Roma. Ed è sì, un'accademia importante. Fulvio Tomaino è stato il mio vocal coach, quindi è lui che si è preso cura della mia voce per tanti anni. E è uno dei più grandi vocal coach a livello nazionale, quindi ha lavorato con tanti artisti degni di nota. E quindi sì, insomma, tra l'altro nei miei corsi c'è anche la possibilità per chi vuole di fare magari dei corsi di alta formazione, diciamo, artistica nel campo appunto del canto moderno. E quindi sì, è stata anche questa una soddisfazione avvenuta in questo periodo di lockdown dove tutto sembrava fermo eppure qualcosa si muoveva, quindi non mi è sembrato effettivamente di essermi fermata, cioè da una parte sì, ma in realtà anche con tutti gli incontri online, varie cose, insomma, è stata. Poi anche durante il lockdown è uscito l'articolo su Vinile, la storica rivista, con una bella recensione di Michele Neri, che è un critico, insomma, importante anche lui, quindi insomma ci sono state varie cose. E adesso sì, stiamo pensando a dei progetti futuri, quindi magari a lavorare a nuovi brani per un secondo disco.
Adesso hai qualche idea?
Non ancora, però qualcosa è stato scritto, ma ancora non vi svelo niente.
Li hai qua per annunciare, no?
Vorrei avere una sorpresina breve, ma magari torno, tanto io torno sempre.
Scusa, passo la parola proprio. Fa cantare e insegnare, no? Adesso tu sei responsabile didattica, no? Di questa PAPUG, di questa Accademia a Voce di Roma. Dov'è qua la differenza principale? O difficoltà?
Beh, allora, nel senso, non sempre, diciamo, saper fare una cosa vuol dire saperla insegnare, no? Quindi ci sono tanti, cioè io credo che l'insegnamento sia un po' veramente una sorta di vocazione, tra virgolette, se così possiamo chiamarla. Quindi c'è una differenza, nel senso che quello che poi uno sa fare e quello che uno è messo poi in gioco per appunto dare strumenti ad altre persone e fargli far trovare loro la propria strada, effettivamente, perché poi ognuno ha il suo percorso, i suoi tempi. Quindi insomma la differenza più grande è questa, nel senso che a me insegnare mi ha... Io continuo sempre ad imparare, no? Io non credo che uno smetta mai, no, di imparare, quindi anzi poi... quando uno insegna non smette veramente mai di studiare, secondo me, di imparare, e è una cosa che ti insegna molto soprattutto ad ascoltare. Quindi diciamo che la differenza, se proprio la vogliamo dire in poche parole, è che forse nell'insegnamento c'è, oltre al saper magari cantare e fare una cosa, bisogna soprattutto saper ascoltare, questo sì, non solo a livello proprio tecnico di quello che l'allievo fa tecnicamente con il proprio strumento, ma anche a livello di umano, appunto, diciamo. Umano, sì. Per me è una cosa molto, molto importante questa. E sì, se c'è una cosa poi di cui sono, devo dire, contenta, che mi rende grata, è che proprio con i miei allievi c'è questo feedback, insomma, dal punto di vista umano, che è sempre molto forte, quindi è un, diciamo, una carta vincente in più.
Pier?
Guarda, mi è venuto in mente molto mentre ti sentivo parlare, soprattutto perché al giorno d'oggi, attraverso la tecnologia che l'informatica ha affinato, è più possibile produrre musica autonomamente. Uh-huh. No? Tu stessa sì. Mi hai detto che hai cominciato a esordire di fatto sì. Autoproducendoti. Secondo te la maggiore possibilità di risorse facili da reperire rende da un lato più facile il tuo mestiere o lo rende più difficile perché rende, tra virgolette, più numerosa la concorrenza e quindi anche un po' più affollato il mare da cui emergere, no?
Sì.
Chiaramente tu sei sulla breccia da qualche anno, immagino, non da vent'anni, sicuramente da meno, quindi probabilmente hai assistito solo in parte a queste trasformazioni. Mm-hmm. Sei già nata in un ambiente musicale che era digitale e sì. popolato, però non lo so, anche confrontandoti con colleghi un po' più anziani, mm-hmm. più esperti, hai notato differenze in positivo e in negativo?
Ma allora, diciamo che sicuramente l'avere maggiori strumenti, maggiori possibilità di emergere è una cosa positiva, perché magari dà la possibilità anche a chi non può di provare a farcela. Ovviamente questo ha l'altra faccia della medaglia, appunto, è che c'è sì un affollamento di tante cose. Però io credo che poi, e non sempre effettivamente la qualità poi è quella che ne risulta vincente, no? Però io credo che alla fine, nel senso, alla fine, insomma, poi i nodi tornano al pettine, diciamo così, nel senso che alla fine poi se uno fa un proprio percorso, fa una propria strada e crede in quello che fa e non si lascia un po', diciamo, non lo so, se non si mette a guardare tutto quello che c'è intorno, perché se poi uno se ne mette a guardare tutte, veramente, no, spesso, insomma, ti parte anche un po' la voglia e la fiducia. Quindi io credo che l'importante sia che ognuno faccia il proprio percorso, guardi il proprio percorso e si fissi un proprio obiettivo e cerchi di essere un po' coerente con quello che uno è. Quindi alla fine, senza star troppo a guardarsi intorno in questo senso, ovviamente, credo che sia importante essere contenti e soddisfatti della propria strada, quindi a sentire che poi uno è coerente con se stesso, al di là di quello che poi ovviamente succede intorno a noi, anche perché vediamo tante, ne possiamo vedere tante di ingiustizie o di persone che... Però se uno è fiero di quello che è e di quello che fa, io credo che basti quello. insomma, nel non vedere questo campo un po' come una gara, ci hanno abituato un po' anche forse con questa cosa dei talent.
Infatti in realtà che quando tutto, ho esatto. pensato alla domanda, in realtà mi vengono proprio in mente questi nuovi programmi programmi televisivi, in realtà esistono da almeno 10 anni, sì. perché mi pare che la prima edizione di X Factor risalga al 2009, quindi ormai parliamo di oltre 10 anni di... Sì.
Che poi
di
io non so che li demonizzo, senso che se quando vengono anche visti amici. Come sì. una cosa per bruciare le tappe, secondo me è la cosa più sbagliata possibile. Quando vengono visti magari come una sorta di vetrina per poter far vedere quello che tu sai fare, allora lì cambia un po' la questione. Però io credo che dietro la vita di un artista ci debba essere assolutamente un background fatto di esperienza, di studio, di insomma, e anche di tanta umiltà. Quindi finché questi programmi magari non vengono visti come appunto un modo di bruciare le tappe, di essere famosi e popolari a tutti i costi, no? Anche perché poi l'essere popolari non vuol dire effettivamente avere successo a livello proprio, cioè essere popolari è un po' diverso dall'avere una carriera e del poter
sì,
vivere,
anche perché la carriera, una carriera discografica è una carriera molto difficile da tenere in piedi a lungo tempo, no? Solitamente dimostrano attraverso i diagrammi le carriere dei gruppi rock e quelle dei musicisti di musica classica. Il gruppo rock ha un picco e poi una caduta vertiginosa, il musicista alla Bach, alla Mozart, per intenderci, ha una carriera un po' più lunga, un po' più costante, quindi stare appunto alla ribalta per tanto tempo non è semplice, bisogna possedere anche la capacità di rigenerare le proprie idee, di saper interpretare gli stimoli
e ovviamente
esterni.
Non bisogna affidare a questi programmi o a queste, anche agli stessi provini. Io lo vedevo anche quando ho fatto Area Sanremo, c'erano ragazzi che magari non passavano e per loro cioè gli cadeva il mondo addosso, ma in realtà quando tu sai che poi torni e hai ancora del lavoro da fare, il provino e l'audizione è una tappa, ma non è l'obiettivo, diciamo, che
mi sembra un punto di vista molto maturo. Mi sembra un punto di vista molto maturo, nel senso che sicuramente è anche di esempio per chi pensa che la carriera musicale dipende esclusivamente dall'occasione che cambia la vita, ma esistono occasioni che cambiano la vita, nessuno lo mette in dubbio.
Assolutamente, però si devono reggere su una cosa, su un tuo background.
Esatto, altrimenti...
Quindi io sono tornata dalla finale di Area Sanremo, che non andavo a Sanremo, però avevo da fare un disco, quindi io in realtà, infatti qualcuno mi dice, ma non ti importa che non sei passata? Sì, assolutamente, mi dispiace, ma... non finisce lì.
Infatti, ti sei fermata per fortuna.
Esatto. Quindi vanno vissuti, diciamo, un po' con un certo spirito.
Assolutamente, con la testa sulle spalle, no?
Sicuramente.
Vediamo con un'altra canzone. Allora, io questo tuo dopo se avete richieste, scrivete pure, ditemi, sono aperto a ogni tipo di richiesta.
Abbiamo una addetta ai lavori che quindi ci sarà sicuramente detto, se Giorgia suggerire
qualche idea,
alcune soluzioni adatte.
Però ho preso una canzone di qualche anno fa.
Questa è bella, non che le altre non lo fossero, ma questa è un pezzo di storia della musica. Questa è stata scritta alla fine degli anni 70, se non sbaglio, da Ivano Fossati, ed è La mia banda suona il rock.
Pezzo mitico. A dopo.
Via viaggia senza passaporto, e noi dietro col fiato corto, lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta e non sveglia. Banda suona il rock ed è un'eterna partenza, viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza, è un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza, è come un treno che è passato con un carico di frutti, eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti, e la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh no,
era la mia banda suona il rock, un brano di Ivano Fossati, uno dei pezzi più noti della sua lunga produzione musicale, e di musica stiamo parlando in questa seconda ora di Siamo alla Frutta, perché è con noi Giorgia Bazzanti, cantautrice e interprete umbra, con un album all'attivo e altri progetti in preparazione. Mentre iniziavamo a parlare, parlavamo con Giorgia, pensavo a una coincidenza, non abbiamo un'interfaccia video noi siamo una radio web, ma radio pura, quindi il video non ci ha uccisi, no? Video di Not Kill the Radio Star al momento, almeno al momento, però Giorgia spicca per una chioma fulva, una chioma rossa, che penso sia naturale.
I ricci sì, il colore no, anche se è un colore che mi appartiene,
però
molto,
ti appartiene, perché stavo pensando
simbolico,
che la tradizione canora italiana annovera moltissime rosse, per intenderci Milva,
sì.
Più recentemente abbiamo una cantatrice che grazie a X Factor è stata rifatta Noemi, ma penso Fiorella Mannoia, sì. Insomma, tra tutte queste cantanti cantautrici rosse, c'è qualcuna che puoi considerare se non un modello di ispirazione, perlomeno una voce, una serie di tonalità a cui ti senti un po' affine?
Beh, di sicuro Fiorella Mannoia è quella che un po' si avvicina più al, insomma, all'immaginario a cui io mi ispiro. Sì, diciamo che io per poi la canzone d'autore, la musica d'autore è quella, insomma, che più mi ha influenzata e è quella che più fa parte anche del mio gusto, diciamo così. Poi io sono una che ama ascoltare tante cose diverse e mi piace anche sperimentare spesso, però diciamo che sì, la musica d'autore è... mi è piaciuta un po' una definizione che mi hanno dato in una recensione che mi ha anche fatto, insomma, mi ha reso orgogliosa, mi hanno chiamata un po' una figlia della canzone d'autore, e effettivamente poi io ci sono effettivamente cresciuta, perché con un papà musicista io sono cresciuta ascoltando tanta musica che è... e quindi sicuramente sì, credo che Fiorella Mannoia sia quella un pochino più vicino a me, sì, da questo punto di vista, quindi sì, come diciamo interprete, anche come modo di comunicare, sì.
Ma una cantante poco conosciuta.
Sì, indubbiamente
tra le rosse,
un buon modello.
Se proprio è qui, poi ho tanti modelli diversi, anzi ne ho anche tanti maschili in realtà, però sì, se mi viene chiesta una rossa,
no, perché effettivamente tra i rossi non lo so, pensavo a Fabio Concato, sto scherzando ovviamente, no, nel senso che tra i cantanti rossi di capelli abbiamo Umberto Tozzi, Fabio Concato, quindi più o meno
salutiamo,
anche
lì
salutiamo tutti quanti i grandi cantautori dai capelli rossi, ma anche lì biondi o rossicci abbiamo, ecco, un bel ventaglio di scelte, no? tra cui pescare. Beh, quindi hai anche modelli maschili, e quali sono?
Sì, io insomma da Lucio Dalla a Tenco, io amo molto i nostri cantautori
i, nostri, sì. I nostri nobili padri.
Ora
io confesso la mia ignoranza, io non ti ho mai sentita cantare.
Adesso sentiamo.
Allora la sentiremo, perché la prossima pausa musicale è dedicata proprio a Giorgio. Quindi non appena avrò sentito,
me lo dici poi.
Sì, io non possiedo una vastissima cultura musicale, però insomma, sono sicuro che non saranno come, non sarà gli Squallor, ovviamente. Questo, con tutti i rispetto per i grandi Squallor, che rappresentano un capitolo interessante della nostra musica leggera, soprattutto degli anni 80, immagino. Però non appena avevo sentito, proviamo il Toto Giorgio.
Ci sta, dai, ci sta.
E poi guarda, io farei una cosa, dato che tanto sono già stata qui altre volte, quindi i miei brani li avete già ascoltati, anche soprattutto quelli che ho scritto io. Io oggi farei la prima e l'ultima dell'album, ascolterei.
Quella che mi ha detto è la prima?
Quella che ti ho detto è l'ultima.
Perfetto.
Iniziamo dall'ultima, che è appunto la...
Presenti tu, vai.
Sì, abbiamo fatto una cover... La cover che c'è nel disco è Viaggiatori d'Occidente di Ivano Fossati. Io ho avuto l'onore di registrarla con i musicisti che la suonarono con lui al tempo, quindi oltre a Guido Guglielminetti, Fabrizio Barale, Elio Rivagli. E questa è la nostra versione di Viaggiatori d'Occidente.
Lo sentiamo con Giorgio Bazzanti qui a Radiofonica.
Viaggia vicino, ma ti guarda da lontano, così provinciale da far vivere a New York quel suo cuore disadattato, già molto meno lontano. Dove Bleecker Street dovrebbe incontrare la tua luna, è all'angolo dei quattro bar con le luci di nylon rosa, ma è più un salto al caffè italiano perché non ti piace niente. Viaggiatori d'Occidente, lei ci pensa ma non lo chiama, mai tornare a ieri. Amante del silenzio, come chi torna da una guerra, poco convinto di appartenere a questa un'altra terra. Lei pensa alle terre greche e ha una maggior fortuna, mentre in fondo a Bleecker Street lui sta aspettando quella luna. Lunghe pause al telefono da un altro continente. Viaggiatori d'Occidente, s'addormenta al di là del mondo per farsi ricordare. I cuori difficili hanno sempre da dire più di quanto basterebbe dopo tanto parlare. Lei pensa alle terre greche e a una maggior fortuna, mentre in fondo a Bleecker Street lui sta aspettando quella luna. Hai più voce al telefono da un altro continente. Viaggiatori d'Occidente, viaggiatori d'Occidente. Viaggiatori d'Occidente.
Era Viaggiatori d'Occidente di Ivano Fossati, nel rifacimento propostoci da Giorgia Bazzanti all'interno del suo album Non eri prevista, giusto?
Esatto.
E ci chiedevamo, prima che venisse messa in onda, mandata in onda la canzone, quali fossero i modelli che si potevano intendere ascoltando la voce di Giorgia, no? La sfida era questa. Quale cantante ci ricorda Giorgia? Allora, chiaramente, siccome la canzone è di Fossati... inizialmente abbiamo pensato Fossati, ma la canzone era di Fossati, quindi era facile. Sinceramente sono un po' in difficoltà, anche perché secondo me hai una voce molto personale, quindi riconoscerti, diciamo, un modello significa tutto sommato non riconoscerti originalità. Però devo dire che è una certa, una bella pulizia di voce, una
grazie,
bella intonazione. Io non sono un tecnico, però l'ho apprezzata molto.
Grazie.
Il titolo, Avventure Occidente, dai, cioè, sei tu te oppure diciamo che...
No, no, diciamo, vabbè, Viaggiatori d'Occidente è proprio il brano di Fossati,
okay,
però
perfetto.
È un tema che effettivamente nell'album, tema centrale è appunto questo tema di femminilità oltre gli stereotipi, ok, però c'è anche questo tema del viaggio,
okay,
inteso come ovviamente un modo, che un'occasione che ci porta, no, ad andare oltre tanti pregiudizi, conoscere non solo meglio noi stessi ma anche gli altri. E quindi insomma non avere paura anche dell'altro, quindi in questo senso. Poi effettivamente in quegli anni di lavoro all'album sono stata proprio anch'io una viaggiatrice d'Occidente, perché tanti treni presi sia per tanti concorsi, premi, finali, per andare in studio, quindi sì.
Che poi metto le foto, veramente... che la fate figlio di, giusto?
Sì, tra l'altro a proposito di Fossati, diciamo che le foto dell'album, tutto lo shooting è stata opera di Claudio Fossati, che poi tra l'altro ha anche suonato nel disco, quindi sì, abbiamo avuto anche la collaborazione di Claudio.
Beh, anche un disco che vanta anche altre collaborazioni, sì, ti dicevi, no? Oltre che quella di Claudio Fossati, anche...
Sì, da Carlo Gaudiello a Fabrizio Barale, poi Elio Rivai, l'abbiamo già detti, ma anche delle giovani ragazze, Chiara Di Benedetto, Marianna Giraudo, Simonetta Baudino, Chiara Giacobbe, insomma ce ne stanno tanti, anche un'attrice importante come Roberta Di Lorenzo, insomma sì, è stato... veramente un album. Poi ovviamente ce ne sono anche altri, c'è quella di la preziosa penna di Gianmaria Testa.
Ah, quindi un pezzo,
insomma,
la
sì,
collezione,
sì, Francesco Cicorella,
dire,
che ha scritto con Guido il brano appunto, che ha dato poi il nome all'album. Spero di non aver dimenticato nessuno, perché poi fa sempre paura di lasciarlo via.
Dimenticare qualcuno nelle collaborazioni musicali sono sempre buone.
Grazie a tutti
Gianni
quanti.
Gianni Manzi, che è stato un amico ma anche un musicista, che anche lui è stato con noi.
Guarda,
siamo lasciati
queste persone, no? A livello artistico, personale, di Giorgia, musicale. Qual è la cosa più importante che ti hanno lasciato?
Allora, io dico sempre che loro sono stati preziosi sia dal punto di vista artistico, professionale, ma anche umano, perché io in studio ho condiviso un lavoro veramente serio, duro, serrato, proprio così, però ho condiviso anche tanti momenti di convivialità anche veramente belli, e sono tutte persone di un'umiltà, di una gentilezza che veramente mi ha reso veramente grata, insomma.
Importante. Andiamo
con la musica, e visto che Siamo alla Frutta è un programma appunto molto vario, no? Siamo alla Frutta, quindi la frutta non è poca. Allora, permettetemi oggi qui a Siamo alla Frutta di proporre una dedica. Vorrei che venisse trasmessa questa canzone, che è un pezzo tra l'altro particolare, perché unisce due tradizioni, la musica italiana e la musica sarda, ed è un pezzo che si chiama Spunta la luna dal monte, uno dei più celebri pezzi di Pierangelo Bertoli, e oggi lo mettiamo in onda con una dedica speciale. Lo dedico a Doriana, una mia cugina, scusate se adopero per uso privatistico il mezzo pubblico della radio, perché oggi è il suo compleanno, e quindi Siamo alla Frutta dedica a Doriana Spunta la luna dal monte di Pierangelo Bertoli e dei Tazenda.
E quindi auguri Doriana. Giusto?
Auguri Doriana, buon compleanno, e questa è per te.
Vai.
Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera. Per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due.
spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto. Un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato. Dunque cada l'alba sulla mia strada, senza catene vi andremo insieme. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna. Strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sedendoti accanto. Un canto di sponde sicure, di bimbi festanti in un prato, voce che sale più in alto di un sogno mancato.
Ed erano Pierangelo Bertoli e Tazenda, correva l'anno 1991 e questa canzone ha visto anche un po' di scalpore, perché scalpore, un po' di curiosità, perché raramente la musica regionale, così
sì,
possiamo intendere quella sarda, veniva ammessa in un festival della canzone italiana. Siamo quasi alla fine della puntata odierna di Siamo alla Frutta. Ci è venuta a trovare
uno dei miei preferiti. Pierangelo Bertoli,
che tra l'altro ha scritto anche un pezzo, no, che hai seguito con la Mannoia, che è quello del pescatore.
Sì,
non confondere con quello di De André, però è un altro celebre pezzo della nostra musica.
Tra l'altro, ho avuto l'onore. Io sono molto contenta che alcuni brani di questo album sono arrivati in finale dei premi, qualcuno l'ha anche vinto. E sono arrivata in semifinale nazionale al premio Bertoli, quindi insomma anche questo è successo nell'anno in quell'anno di treni.
Che se pensi sembra
quindi,
che
lo ascolto adesso è sempre...
Non hai preso treni a vapore come quelli che ti cantava la Mannoia, sempre sulle parole di Fossati, però poco ci è mancato. Ho capito. Bene.
Vuoi chiedere a Giorgia, te non ha il tuo ruolo insegnante, no? Allora, tu suoni scuola di... scuola di musica di Mastini, di me se sbaglio.
Sì, sono a Perugia, mi trovate lì.
Beh, e poi appunto questa per Accademia, la voce Accademia.
Sì, io sono, sì, appunto sono referente di questo marchio, ma io poi chi mi vuole ovviamente può contattarmi direttamente anche su Facebook, okay. Poi ci sono tutti i riferimenti.
Ma ti piacerebbe appunto diventare una, non dico famosa, ma una direttrice artistica in qualche scuola, adesso oltre a questa in cui collabori, no? Da un anno, non so, Giorgia che insegna musica oltre a cantare ovviamente.
Ma sai che non so, nel senso, io poi sono sempre abituata un po' ad andare passo dopo passo, okay. Cioè io sono una persona, sono molto determinata nel raggiungere gli obiettivi che mi pongo, quindi questo sì, e ce li ho sempre molto
bene, bene,
davanti. Però nel campo artistico musicale credo che tante cose vadano un po' vissute passo passo,
ok.
Quindi in questo momento devo dire che sono molto molto contenta di quello che sto facendo, nonostante poi veramente la difficoltà di questo momento, perché è veramente un rimettersi in gioco.
Sì, assolutamente.
E quindi sembra un po' una ripartenza, no? Quindi soprattutto forse anche in questo momento mi rendo conto che è forse meglio e anche più fruttuoso andare passo passo, poi tanto le cose arriveranno di conseguenza.
Ma sulle cassetto ce l'hai?
Nel
cassetto oppure
di solito
vanno
non sono
oggetti dell'auto,
che ti nel
cassetto, ma potrei pagare la macchina.
Io li tiro sempre fuori,
sogno il bagaglio a mano quando prendi il treno, no?
Esatto, se vado i sogni in valigia, ma io li tiro sempre fuori
nella trussa un attimo.
L'ultimo, cioè il sogno che avevo più che altro era quello veramente di fare un album che mi vedesse veramente come autrice, interprete. E quindi credo che il sogno più grande che avevo nel cassetto l'ho tirato fuori. Posso, quindi in questo momento è... poi ovviamente ce ne saranno sempre di nuovi, e io me lo auguro, perché insomma è sempre un po', no? Riscoprirsi anche, quindi...
sempre la novità poi la
sì,
vita.
sì. Yeah.
No, io non ho sogni nel cassetto al momento, no,
se sai, diciamo,
ma tutti a parte, ma sì, certo, magari uno spererebbe di avere sogni nel comò, oppure sogni nell'hangar, no? Cioè così anche, tanti che se fosse possibile realizzarli
anche nel conto corrente bancario,
esatto, appunto, sogni nel cavò o nel conto corrente bancario. No, io voglio chiedere a Giorgia, in realtà non ho una domanda precisa, non so se vogliamo fare il domandone già.
Oddio, ti siete un po' paura, quanto
mandone.
Sì, va bene.
Ma avete già messo
perché è una tradizione che dobbiamo rinaugurare ora che abbiamo ripreso le trasmissioni dallo scorso settembre.
Assolutamente. Una piccola domanda: se ti ascoltassi adesso una ragazza che dice ho un strumento musicale, no? Domani voglio anch'io buttarmi, no, nel campo della musica e fare, quindi magari tu che hai e appunto cantare. Qual è il consiglio che daresti subito così dei primi marchi, se ti avessi qua davanti a te?
Beh, di rimanere sempre molto con i piedi per terra, di studiare, di mettersi in gioco con molta tenacia, ma ecco, anche con molta umiltà e concretezza. Quindi sì, io sì, direi questo, e di non fermarsi magari alle prime difficoltà, perché è un mondo pieno di no, ostacoli, difficoltà, però se uno ce l'ha nel cuore e nella testa questo mestiere, perché è un mestiere, o comunque questa passione, insomma, di andare avanti finché il cuore ce la fa.
I contatti tuoi, poi andiamo con domandone.
Allora, io devo scegliere un brano?
No, i contatti tuoi.
Ah, i tuoi contatti. Allora, i miei contatti, vabbè, io mi trovate sia su Facebook con il mio profilo, sia con la pagina, quindi okay, anche su Instagram e su YouTube, quindi basta digitare Giorgia Bazzanti e poi l'album che è su tutti i digital store.
Perfetto, quindi su digital store si può trovare.
Sono ovunque.
Benissimo. Allora, pronta con la domandone? Se rispondi bene, poi uscire.
Ma io penso che, siccome è stata nostra ospite, lei già si sia sottoposta al rito del domandone.
Lo rifacciamo?
Lo rifacciamo. Hai idea di cosa si tratti? O no?
Ma no, in realtà no.
È vero, perché hai evitato. Allora, premetto che in caso di risposta
male qua,
esatto, errata, dovrà restare qua fino a sabato prossimo. Quindi speriamo che tu abbia vivere di conforto con te, perché una settimana qui non è proprio il massimo della vita. Però potresti anche essere, diciamo, autorizzata a uscire da qua. Allora,
vado,
andiamo con la musica.
Io veramente mi mettete veramente ansia. Ci preannuncia
il domandone.
Vai.
Allora, Giorgia, in una parola, in una sola parola, che cos'è per te la musica?
È purificazione.
Bene, bene,
cioè,
bene.
Puoi uscire da qua. Puoi uscire da qua.
Puoi uscire dalla casa di Siamo alla Frutta.
Ti saluta già il Scotti.
Ci saluta, esatto. Ci salutano tutti i conduttori di giochi a premi dagli anni 70, fino 60 adesso. Fino adesso. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine della puntata, quindi ringraziamo chi ci ha ascoltati. Grazie. Ricordiamo che queste puntate sono trasmesse chiaramente in diretta digitale, in streaming su www.radiofonica.com, digitate radiofonica col PH. L'unica, e Siamo alla Frutta, esatto, da domani o da al massimo lunedì sarà disponibile in podcast, come per quelle del lunedì, come per tutte quante le trasmissioni. Bello. Che fanno parte del nostro palinsesto.
In diretta ci vediamo come sempre il sabato prossimo. Siamo con l'ultimo brano, Giorgio, prendi tu un ultimo brano.
Sì,
tuo,
sì, quindi torniamo al primissimo brano dell'album, che poi è stato l'album che ha dato il nome all'intero album, quindi è Non eri prevista, con cui sì, ho vinto alcuni premi e che vede appunto Carlo Gadiello, Chiara Di Benedetto, Gianni Manzi insieme con me nella registrazione di questo brano, che ogni volta che poi lo canto e lo ascolto mi emoziona. E questo brano è lui che in realtà veramente può fare il compleanno, perché il 28 ottobre uscì Non eri prevista e poi l'11 novembre
quindi tanti auguri a Non eri prevista.
Grazie.
Grazie, quindi, sì. Grazie di cuore.
Io grazie a voi,
ti aspettiamo in bocca al lupo.
Veramente,
bocca al lupo.
Grazie tante, Giorgia.
Grazie.
Sì. Noi auguriamo buon weekend, anche buon sabato settimana. E buon pranzo a tutti, perché è cominciato il pallone.
Esatto, buon campionato a tutti quanti. Di qualunque tipo, non soltanto di calcio, anche di pallanuoto, sì, pallamano, badminton, pallacorda, qualunque cosa, anche curling, qualunque sport seguiate, godete il fine settimana. Esatto. E noi ci vediamo
lunedì e sabato.
Il lunedì e il sabato. Ciao a tutti, ciao ragazzi.